Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen as she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked on a silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look.
Un caro saluto ai nostri ascoltatori. Questo è Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ed io sono Omar Serafini, che insieme al nostro equipaggio vi condurrà in un viaggio ai confini della realtà ed oltre. Ospite e compagno di viaggio per questa puntata è un gradito ritorno direttamente dalla stazione Alfa di Marte, Carla Monticelli. Ciao Carla.
Ciao Omar, ciao a tutti.
Dunque, ma aspetta un attimo Carla, ho una comunicazione in entrata. Certo che se Alberto Macaluso non si decide a riparare sta benedetta intelligenza artificiale, qua non andiamo più avanti, Gold Channel opened. Rubo 5 minuti al vostro ascolto per farvi un importante annuncio. Da questa puntata, Fantascientificast esce ufficialmente dal network QWERTY. A nome di tutto l'equipaggio di Fantascientificast ringrazio questo splendido team che per più di un anno ci ha ospitato, supportato e sopportato, e con il quale abbiamo raggiunto grandi obiettivi, come ad esempio il MIA vinto nel 2015 o la QWERTYTON. Ci piace lasciarli e salutarli a nostro modo con una fantacitazione. Addio e grazie per tutto il pesce. Dunque, Carla, puntata un po' particolare questa, vero? Perché in effetti sì. Parliamo di un vero e proprio media franchise, giusto?
Sì, proprio così.
ed in effetti siamo stati costretti a splittarla in due parti anche, perché praticamente proprio adesso poi facciamo un po' di hype, così praticamente capirete perché. Di che cosa parliamo? Sostanzialmente parliamo di androidi, labirinti e intelligenza artificiale.
Mi viene in mente qualcosa? Cosa sarà mai?
Insomma ragazzi, diciamocela, parliamo del mondo dei robot e della sua ultima emanazione mediatica, Westworld, dove tutto è concesso. Dunque, come dicevamo, praticamente, Carla, parliamo di un vero e proprio media franchise che ha avuto il là nel, ormai, mazzo, è passato un po' di tempo, 1973.
Io non ero neanche nata.
Vedi? Ecco, con un film, tra l'altro diretto direttamente dal creatore di questo media franchise, cioè Michael Crichton, che era proprio era Westworld, il titolo originale, che in Italia è arrivato con il titolo Il mondo dei robot.
È una pellicola che sostanzialmente è diventata subito un'iconografia nella cinematografia fantascientifica. Basta, insomma, tutti si ricordano Yul Brynner nei panni del pistolero nero, no? E in effetti il mondo dei robot è stato un precursore del tema della macchina che si ribella all'uomo. Viene considerato come film un cult e contiene delle autocitazioni di Yul Brynner, che nella parte del pistolero indossa gli stessi abiti di scena dagli stessi usati nel film del 60 I Magnifici 7, che è un western. E tra l'altro viene soventemente da certa bibliografia accreditato come il primo film realizzato anche con l'ausilio della computer graphics per i suoi effetti speciali. E ha un ulteriore primato in quanto si ritiene che proprio in questo film sia stata usata per la prima volta la definizione di virus in relazione al malfunzionamento della rete del computer.
Precursore, beh, come sempre.
Crichton è sempre avanti, eh?
Sì.
Vediamo un attimino velocemente la trama. Delos è un grande complesso turistico che fa leva sulla più avanzata tecnologia per invogliare i visitatori a calarsi in eccitanti avventure progettate in ambienti che richiedono alla perfezione scorci dell'antica Roma, del Medioevo e del Far West. Ogni sezione di Delos è resa realisticamente vera dalla presenza di robot umanoidi programmati in modo da rendere l'ospite protagonista di una situazione tipo. I robot non reagiranno mai quando loro si farà, a quanto loro si farà, e l'ospite potrà convincerci per tutta la durata di un weekend di essere un eroe di altri tempi. Almeno questo garantiva la pubblicità nel film di Delos. In effetti però due amici, Peter Martin e John Blaine, decidono di trascorrere una vacanza nel Far West di Delos, che tra l'altro si chiama Westworld, da cui il titolo del film originale. E da principio, indossati vestiti e cinturoni da cowboy, si divertono un sacco a sfidare a duello il robot che impersona il pistolero, alias Yul Brynner. Le cose cambiano improvvisamente quando alcune di queste macchine sfuggono al controllo dei tecnici, i circuiti impazziscono e gli automi non muoiono più come dovrebbero fare, anzi cominciano loro ad uccidere i turisti, gladiatori, cavalieri medievali, pistolieri meccanici si trasformano in spietati assassini. Blaine, cioè uno dei due amici, è uno degli ospiti che perde subito la vita. Il suo amico Martin, per sopravvivere, deve ingaggiare questa lotta mortale contro il pistolero che implacabilmente per tre quarti del film continua a braccarlo. Che dire, Carla? Te tra l'altro l'hai visto anche da poco, perché
sì, recentemente, sì.
Cioè, no, tieni conto che il film ha subito molte vicissitudini prima di andare in porto. Tra l'altro perché Michael Crichton il soggetto che aveva proposto era stato rifiutato da moltissime case cinematografiche e soltanto la Metro Golden Mayer accettò di realizzarlo, ma riducendo al minimo le spese. Infatti fu scartata per esempio l'idea di un mondo del futuro proposta da Crichton, perché era allora troppo costosa.
Sì.
Però dopo fu realizzata, dopo, visto l'enorme successo del film, nel suo sequel, che infatti si intitolava Future World 2000 anni nel futuro. Una curiosità che l'acido che Yul Brynner riceve sul volto è una semplice acqua che fa reagire il bicarbonato di cui era stato cosparso il suo viso, dando
fantastico
l'espressione che gli divorasse la pelle.
Fantastico, effetti speciali d'altri tempi.
No, poi tra l'altro Yul Brynner non aveva nessun tipo di controfigura, perché lui di solito non voleva controfigure.
quindi insomma.
E gli erano state tra l'altro applicate sugli occhi delle speciali lenti a contatto che le facevano sembrare praticamente gli occhi metallici, cioè questo effetto strano.
Sì, sì.
E durante la lavorazione, diciamo uno di quei proiettili di scena gli esplose vicino al viso, lesionandogli leggermente gli occhi. Però, pur di proseguire il film, Yul Brynner, con sofferenze indicibili, continuò a portare le lenti a contatto, no? Secondo me, il vero protagonista dei Westworld è Yul Brynner. Cioè
sì, perché alla fine sì.
Sì. Cioè, perché in
gli altri due personaggi non è che, insomma, siano così memorabili, ecco.
No, direi che lui è forse il carisma che ha, eccetera. Poi, tra l'altro, secondo me lo interpreta in una maniera incredibile. Cioè, a vederlo anche ancora adesso è un film che regge ottimamente gli anni. Veramente
posso immaginare a vederlo al cinema a quei tempi doveva essere terrificante in un certo senso, perché insomma l'argomento in sé
l'argomento in sé, poi ti ho detto il fatto che se vuoi io passami il ho visto dei paralleli un po' con Duel, quel film dove c'è praticamente il tizio che viene inseguito dal camion, no? In questo caso praticamente lui è veramente il camion della situazione, qualcosa di implacabile, inarrestabile.
Sì, 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 sì. È un po', come ti dicevo, un po' da quasi da horror, perché sì, comunque c'è questo personaggio che scappa e alla fine si salva solo lui. No, quindi lo schema è proprio quello, deve far paura. Ecco,
fra parentesi, una cosa, la pellicola quando era uscita a suo tempo nel cinema era stata vietata ai minori di 14.
Non mi stupisce.
Gianni, perché oltre a essere ovviamente abbastanza, diciamo, per i tempi di allora, avere una, non dico una dose di violenza, però estremamente realistica, conteneva anche scene, non dico di sesso spinto, per l'amore del cielo, non è una pellicola, però delle
però
scene,
per,
diciamo,
gli anni.
Per quegli anni e per quel tipo di film, diciamo un po' sopra la media, ecco.
Sì, decisamente.
Tra l'altro, Carla, la prima volta che è stato presentato ai produttori venne dichiarato un disastro come film. Infatti il film fu montato una seconda volta con l'aggiunta di nuove scene, ma fu dichiarato un'altra volta un disastro. Però nonostante ciò venne messo dopo il secondo montaggio lo stesso in distribuzione e divenne subito un successo. In Italia invece arrivò una versione tagliata di per motivi più che altro di distribuzione di circa 25 minuti di scene che in prevalenza riguardavano le vicende di una turista nel mondo romano. Queste scene sono state reintegrate nella versione in DVD.
Ho capito. Insomma, un bel taglio.
25 minuti, ma non era perché conteneva scene particolari, no, per problemi proprio di distribuzione, nel senso che distribuire molto lento è una pellicola lunga.
A quei tempi era un po', non è come adesso, insomma, che sono normali.
Adesso mediamente un film siamo oltre le 2 ore e mezza.
Sì, tranquillamente, senza problemi, certo.
Visto che prima parlavamo di un vero e proprio media franchise, direi che facciamo un salto strano, un po' temporale, bella, una precitazione di quello di che parleremo dopo, no?
Sì.
In effetti parliamo di quella che era stata il primo tentativo di portare il franchise di Westworld sul piccolo schermo, che avvenne nel 1980 con una serie prodotta da Low Show e dalla sua casa di produzione. La serie si intitolava Alle soglie del futuro, il titolo originale Beyond Westworld, ed era si basava direttamente, diciamo cronologicamente, allora, cronologicamente, cioè si pone dopo il sequel Future World, però si ricollega in effetti però alla prima pellicola. La mia sensazione, Carla, e poi ne avevamo parlato, diciamo, nelle chiamate preparatorie a questa puntata, in effetti secondo me sono, tranne le due pellicole che sono una e il sequel dell'altra, in effetti la serie televisiva è un po' fuori continuity, secondo me, perché sì, in effetti pur collegandosi direttamente alla pellicola iniziale, però contiene degli elementi che derivavano da Future World.
Esatto. Il tema e la storia, proprio la trama, ecco.
Allora, velocemente, proprio anche perché tra l'altro è una serie che è stata estremamente sfortunata, perché malgrado due candidature al Primetime Emmy Awards, ne vennero prodotti solamente 5 episodi, di cui 3 trasmessi prima che la serie venisse cancellata, per cui tanto è arrivata anche
peccato.
In Italia, peccato. È arrivato anche in Italia negli anni '80, quando c'era stata l'invasione di tutta la fiction americana sulle reti private. La trama velocissimamente parla del che c'è questo scienziato pazzo di nome Simon Quaid che vuole conquistare il mondo tramite un esercito di robot. A tal fine cerca di mettersi a capo dei robot di un parco divertimenti fantascientifico denominato Westworld. Tieni conto, praticamente là, che era ambientato nel vecchio West americano, in cui i visitatori interagiscono con androidi delle sembianze umane che interpretano gli abitanti locali di una cittadina. A causa della rivolta da parte dei robot e delle minacce, la Delos Corporation, che era l'azienda creatrice di questo parco divertimenti, assolda John Moore, che si trova così a fronteggiare Quaid e i suoi due collaboratori Foley e Roberta. Nel cast di Alle Soglie del Futuro c'è da segnalare una giovanissima Connie Seleka, che poi abbiamo visto in Ralph Supermax Eroi, Second Change e Hotel. Anche lì, anche Hotel non è fantascientifico, però anche lì una serie,
cioè, vabbè, però,
episodi anche piace. Quella, no? Diciamo che io la considero una chicca per appassionati del modernariato, ma niente di più. Cioè, ecco. Non si trova in circolazione, però si può reperire sui chiamiamoli canali alternativi,
ecco. Dove si trova tutto praticamente,
esatto. come detto, ritorniamo invece indietro e parliamo di quello che è il vero sequel del mondo dei robot, cioè Future World 2000 anni nel futuro. Il film è ambientato pochi anni dopo i tragici eventi che avevano portato alla chiusura di Delos, che era l'avveniristico parco divertimenti di cui abbiamo parlato prima. Adesso Duffy, il nuovo amministratore, e il professor Snyder, che guida l'officina robotica, ne annunciano la riapertura, garantendo sull'efficienza dei nuovi sistemi di sicurezza e promettendo nuove e indimenticabili esperienze a Future World, il mondo del futuro, che era un ulteriore, ambientazione di cui è stato dotato il
parco.
Aggiunta
al parco, sì.
Ma la vigilia dell'inaugurazione nasconde sospetti. Qualcuno promette al giornalista Chuck Browning, che è interpretato dal figlio di Fonda,
Peter Fonda,
sensazionale rilevazione. Però l'uomo muore che doveva darle queste rivelazioni, muore in circostanze misteriose, e Browning, insieme alla collega Tracy Ballard, decide di far luce sull'accaduto. Con il pretesto di realizzare un reportage televisivo, i due vanno presso il parco divertimenti e non tardano a scoprire che Snyder, convinto della superiorità delle macchine sull'uomo, sta attuando un folle piano per la conquista del mondo. Cioè, lui cosa voleva fare? Voleva invita Delos, le più influenti personalità del mondo politico ed economico, le elimina fisicamente, cioè le ammazza, e le sostituisce con i perfetti automi da lui creati, come aveva già fatto per il dottor Duffy. Tracy e Chuck però riescono a fuggire e a denunciare il complotto, fingendo di essere i propri doppi preparati a sostituirli, e invece loro sono, che loro erano riusciti ad eliminare. Beh, tanto non spoileriamo su un film
del sì, vabbè, un film del 86. Esatto.
Che il film si chiude con la fulminante gesto di scherno che Chuck, appena varcata la soglia di Delos, che delimita il confine del minaccioso potere dello scienziato, rivolge all'impietrito Snyder in segno di vittoria, prende, le fa l'indice, per intendersi.
Esatto.
Bellissima comunque quella scena lì, perché è stata veramente
da ridere, da ridere. Sì, molto, c'è molta ironia in quel film, tra l'altro. È, sì, cioè, è meno drammatico, sì, dell'altro, sì, c'è più ironia.
Secondo me è molto più leggero.
Sì,
però in un certo senso è quella leggerezza che ti fa pensare.
Mm-hmm.
In effetti si parla un po' di fantapolitica, se vuoi, mm-hmm, di intrecci. Se vuoi... nonostante il film sia stato tanto diretto da Richard Efron, a soli 3 anni dal mondo dei robot, in effetti ne recupera solo in parte i temi.
Sì, è molto diverso.
È molto diverso. Se vuoi, il discorso della ribellione della macchina, qui, se vuoi, sparisce del tutto, perché
sì, sostanzialmente... non c'è più.
Esatto, no. Sono dei fedeli servitori le macchine.
Totalmente, sì.
Però se vuoi invece sposta tutto sul tema fantapolitico.
Mm-hmm.
Il cambiamento secondo me era necessario, infatti l'effetto sorpresa costituito da robot era già stato sfruttato.
Sì, bisogna trovare qualcos'altro, chiaro.
Esatto. Insistere sul sesso e sulla violenza rischiava di far vietare di nuovo la pellicola ai minori. E gli effetti speciali erano troppo costosi per affidare tutto ad essi.
Mm-hmm.
Per questo la produzione ha scelto di darle un taglio completamente completo alla vicenda, però pur mantenendo una certa, se vuoi, continuità stilistica.
Sì. E poi anche i due attori che insieme fanno molto del film, sì, il modo in cui reagiscono.
È una bella coppia.
Nel senso, è una bella coppia di attori. Sì. Reggono bene la storia, ecco.
Ben assortita.
Da soli. Sì, sì, esatto.
Tra l'altro, Carla, questo qui, se vuoi, mentre prima veniva accreditato, questo è proprio uno, è stato il primo film a utilizzare la computer graphics in 3D. Infatti la computer graphics in questo film viene utilizzata per animare i visi e le mani.
Ah. Oh.
Addirittura sfrutta una tecnica di composizione digitale in 2D quando alcuni personaggi recitano su di uno sfondo.
Eh sì, perché sono doppio a un certo punto, bravo. per noi è scontato adesso,
sì,
vederle queste
adesso
cose,
però tempi... sì, allora era una cosa veramente
effettivamente era
futuristica, effetti,
infatti... sì, esatto. È proprio la parola giusta.
Tra l'altro, se vuoi, la sceneggiatura si è ispirata anche all'attualità, nella migliore tradizione del periodo, perché è un periodo in cui c'era stato Abbandonati nello spazio, Capricorn One, non so se ti ricordi, quello che parlava del... oppure I ragazzi venuti dal Brasile, quello è anche un film che prima o poi dobbiamo parlarle, perché è un po' molto particolare. E periodo in cui lo scandalo Watergate è ancora ben vivo nella memoria degli spettatori, e il personaggio del giornalista coraggioso, pronto a rischiare in prima persona pur di divulgare la verità, raccoglieva la riconsensi.
Sì.
In cui tra l'altro non mancano neanche riferimenti ai cambiamenti della società americana, in particolare alla mutata condizione femminile. Secondo me come posso dirti, la partner del giornalista,
sì,
era come dire, era molto emancipata.
Decisamente, anzi, faceva parte del loro conflitto anche questo fatto che lei, insomma, voleva avere, insomma, possibilità di scegliere di agire per conto suo, ecco.
Tra l'altro, c'è Yul Brynner che fa un cameo, però un cameo onirico, in quanto praticamente sì. viene sognato dalla protagonista in, in un particolare frangente, non dico un po', non dico un po' erotico o similtale.
Sentimentale. Simpatico comunque.
Sì, simpatico. No, è pellicola molto leggera, diciamo, non ha ovviamente l'originalità del primo, però secondo me riesce a divertire onestamente.
Sì.
Una bella pellicola.
Sì, pur essendo un film, cioè, abbastanza lunghetto alla fine, scorre via che è una bellezza, proprio non te ne accorgi neanche, c'è molta azione alla fine, molto veloce.
Sì. Infatti l'ho rivisto anch'io, a parte che io l'avevo visto ai tempi, non me lo ricordavo così lungo.
Invece è bello lungo.
Cioè, lungo sempre per i tempi.
Sì, chiaro, per adesso. I tempi, non per adesso, chiaro, ma rispetto ai tempi è abbastanza lungo, però ha un buon ritmo. E poi ci sono tante cose carine, come per esempio quel meccanico col suo androide Clark, che è molto simpatico, ecco, insomma, tanti particolari che rendono il film ricco, interessante, divertente, abbastanza, diciamo, moderno in un certo senso rispetto ai tempi, ecco, più vicino ai film di adesso. Cioè, se guardandolo adesso, a parte il fatto l'ambientazione, come sono vestiti, però nel modo di recitare, nel modo in cui è strutturata la storia, è molto attuale, ecco.
Carla, secondo te, fra i due, chi è che ha retto più il tempo? Te che l'hai visti...
Io, sinceramente, ho preferito il secondo, dico la verità, proprio perché il primo l'ho trovato... vabbè, non c'è più... il senso wonder che poteva avere nel 73, chiaro. Quindi mentre il secondo tira fuori altre cose che non mi aspettavo e per cui mi ha un po' coinvolto di più, e poi anche sul discorso che gli attori hanno un ruolo importante, mentre nel primo è una cosa un po' più corale, il secondo i protagonisti reggono la storia e secondo me regge meglio proprio il passaggio del tempo.
Più che corale era, secondo me hai ragione te, cioè era un film che magari la volontà era di rendere un cast corale, dove però Yul Brynner viene fuori come un proiettile.
Sì, infatti, cioè... esatto. Sì, alla fine, cioè, perché poi la forza è, alla fine, la storia di quel film, è la storia, ognuno dal suo, poiché Yul Brynner, personaggio, attore iconico, che comunque salta fuori, e tutti ci ricordiamo lui, alla fine ci dimentichiamo completamente il protagonista, quello, insomma, che alla fine si salva, sì. Mentre invece nell'altro film, nel secondo film, i personaggi principali sono proprio loro, ogni momento, chiaramente, ci dimentichiamo del resto, anzi, quasi la storia passa quasi in secondo piano, ci preoccupiamo più per loro che per il discorso generale, ecco.
Tra l'altro poi hanno il vantaggio, e questo magari va a pro dei nostri ascoltatori, che si possono vedere tranquillamente in maniera indipendente, cioè te puoi vedere tranquillamente anche Future World da solo, anche perché all'inizio c'è una sorta di micro spiegazione di che cosa è successo, però sostanzialmente si può vedere tranquillamente senza aver visto il mondo
sono
dei robot.
Scollegati, solo la frammentazione. Ecco, basta.
Tra l'altro hai detto giustamente prima, nel primo Yul Brynner è riuscito a creare un'icona, cioè adesso mi stavo rendendo conto, intanto che ne parlavamo, caspita, se te vedi normalmente adesso quando si parla visivamente di robot e androidi, al 95% ci sbattono dentro la figura del pistolero interpretata da Yul Brynner, per cui...
Eh sì, è rimasto nella memoria, nella storia del cinema, ma non solo del cinema, della fantascienza in generale, questa sua immagine particolare, che al tempo originalissima, e quindi è rimasto per forza nella memoria.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it
Dunque, come magari spero gran parte degli spettatori avranno intuito dalla musica d'introduzione, adesso parliamo di quella che, secondo me, dopo che Carla mi ha costretto, grazie, a vederla, quella che secondo me è una delle serie più intriganti e strane, ma strane nel senso più bello del termine, che io abbia mai visto dopo Battlestar Galactica. Cioè parliamo dell'ultima, se vogliamo, l'ultima, come si può dire, Carla, trasposizione del media franchise, sì, che è Westworld, dove tutto è concesso.
Eh sì, magnifico. Sono d'accordo con te su questo giudizio, che dopo Battlestar Galactica ci mettiamo Westworld, è proprio preciso. È una serie davvero molto bella che io ho visto quando la stavano trasmettendo, incuriosita, devo dire, al cast, più che altro, e cioè, poi me ne sono completamente innamorata perché è davvero intrigante, complessa, ha tantissimi aggettivi per descriverla, ecco.
Diciamo, Carla, sì, perdonami se interrompo, la premessa che dobbiamo dare ai nostri spettatori, che poi avendo la vista anch'io, per cui posso... è che ci troviamo davanti ad una serie difficile, secondo me, come visione.
Assolutamente, sì.
Non molto è una produzione, è brutto il termine, però rende l'idea, cotta e mangiata, nel senso, no, è qualcosa... immaginatevi un misto fra Lost e Battlestar Galactica. È una serie da seguire, come dico io, col blocco appunti a fianco.
Esatto, segnarsi tutto. Oppure ho una memoria molto, molto forte, oppure devi segnare le cose. E pensa un po' che io l'ho vista una puntata alla settimana, una settimana all'altra. È difficile, sì. Devi star lì a ricordarti, ma sì, ma questo chi era? Perché arrivi a questo punto, no? Sì. Perché ci sono tanti di quei personaggi, diversi filoni narrativi. Poi chiaramente le puntate sono anche belle lunghe, perché le puntate sono quasi un'ora, 57 minuti l'una, e l'ultima addirittura oltre 90 minuti. Insomma, la storia ce n'è, è complicata, è complessa, non è lineare assolutamente, ed è anche per questo ti cattura, cioè non puoi fare a meno di stare lì attaccato allo schermo, e quando finisci, no, un'altra settimana. E quindi insomma, Westworld, dove tutto è concesso, appunto, è una serie, entriamo un po' di informazione, è una serie della HBO che è stata ideata da Jonathan Nolan e da Lisa Joy, ed è basata appunto sul film di Crichton, infatti mantiene il nome originale, che è appunto Westworld, e ha come produttori esecutivi, guarda caso, il caro J.J. Abrams e Brian Bark di Lost, casualmente.
Tanto poi mi pare che sia anche coprodotta da Bad Robot, perché all'ultimo gli fu il logo Bad Robot.
Sì, e quindi insomma siamo sempre lì, ecco, si sente questa influenza. È una serie, quindi parla, l'argomento è sempre quello, cioè l'alba della coscienza artificiale, cioè di questi robot che oltre a essere dei robot sono delle intelligenze artificiali. Ed è appunto il secondo tentativo di fare, di creare una serie basata appunto sul film di Crichton, dopo quello che hai citato tu prima. Un tentativo molto meglio riuscito, devo proprio dire, sotto vari punti di vista. La storia è sempre quella di un parco di divertimenti, questa volta appunto Westworld, c'è un solo parco di divertimenti che è appunto Westworld, che è un parco di divertimenti a tema western, è popolato da androidi, quindi come nel film originale, e lo scopo è sempre quello, è un luogo di vacanza in cui appunto i visitatori molto abbienti vanno lì per vivere un'esperienza molto realistica nel vecchio West, un'esperienza realistica e ovviamente molto violenta, senza che ci sia però alcuna ripercussione morale e soprattutto legale. E questo è il tema di partenza. È necessario, secondo me, fare una citazione anche al cast, perché il cast è un cast veramente importante. Ormai non c'è quasi più nessuna separazione tra il cinema e la serie TV per quanto riguarda i cast, devo proprio dire. A incominciare da il personaggio più importante all'interno della serie, che è quello di Dolores Abernathy, interpretato da Evan Rachel Wood. Attrice che conosciamo molto bene, l'abbiamo vista per esempio in TV nella serie True Blood, ma al cinema anche in film come Lady di Marzo di Clooney, The Conspirator di Robert Redford, è addirittura basta che funzioni Woody Allen, cioè un'attrice abbastanza versatile, diciamo, come tipi di storie. E in Westworld Dolores Abernathy è un androide. Un androide che vive, tra virgolette, nel parco dall'inizio alla sua apertura, e che è l'elemento principale della storia, il suo filone narrativo è il più importante della storia, che seguiamo praticamente da tutte le puntate. Diciamo che lei appare in quasi tutte le puntate, forse solo in una non compare.
Si può dire che il perdo lei?
Ma sì, possiamo un po' tranquillamente dirlo. E accanto a lei c'è un'altra androide, sempre donna, che qui ci sono diverse donne interessanti, che è il personaggio di Maeve Milley, che è la maîtresse del saloon in questo appunto cittadina western, dove arriva il treno con i visitatori, interpretato dalla magnifica Tandy Newton, attrice inglese che conosciamo bene in film come La ricerca della felicità, Mission Impossible 2 e anche Crash, Contatto fisico. Un'attrice davvero molto molto brava, che impreziosisce ancora di più questa serie. Accanto a loro, accanto a questi personaggi qua, abbiamo poi la storia, un altro personaggio chiave, che è Bernard Law, che è praticamente uno dei programmatori, uno dei capi programmatori del parco, interpretato da Jeffrey Wright, altro attore con un viso molto conosciuto. Rivediamo ancora nei di marzo, si ritornano sempre questi attori, o anche in film come Source Code, qui parlando di fantascienza, negli ultimi Hunger Games, e in TV l'abbiamo visto in Boardwalk Empire, quindi insomma un'altra faccia molto nota. Tra gli androidi c'è anche un altro personaggio molto conosciuto la fantascienza, che è il personaggio di Teddy Flood, che è interpretato da James Marsden, che non altro non è che il ciclope degli X-Men, quindi un altro personaggio fantascientifico. E poi, sempre nel cast, va citato, per una questione anche di famiglia, Luke Hemsworth, il fratello maggiore di Chris e di Liam, cioè di Thor, e il fratello che vediamo in Hunger Games, attore che ha fatto tanta TV, tanti diversi film, qui ha un ruolo, si occupa della sicurezza del parco, quindi un ruolo non proprio importantissimo, però per la sua parentela va citato, assolutamente. Tra i personaggi invece umani importanti abbiamo il personaggio di William, interpretato da Jimmy Simpson, che invece conosciamo in TV con serie come House of Cards e Il Signore della Fuga. È un personaggio che si intreccerà a quello di Dolores nelle prime puntate e attraverso tutta appunto la serie. E arriviamo poi al clou proprio del cast, che è rappresentato dalle due grandi stelle del cinema che arrivano a Westworld. Questo è Ed Harris, che interpreta il personaggio dell'uomo in nero, non meglio definito, e poi il magnifico, magistrale Anthony Hopkins, nel ruolo del dottor Robert Ford, che è il direttore creativo del parco, lo scienziato pazzo della storia, che c'è sempre uno scienziato pazzo, anche se non è tanto pazzo, insomma.
Dai, tutto sommato no, sembra...
Sembra pazzo, però ha un suo fine, ha una sua logica interna, diciamo. E loro sono praticamente, anche se effettivamente non sono proprio protagonisti, però il loro ruolo è indispensabile allo sviluppo della trama. Li vediamo proprio dall'inizio alla fine. E poi bellissima è la colonna sonora. Sì. La colonna sonora è fantastica. Già dalle prime note del tema iniziale ci sentiamo coinvolti in questa storia, ma proprio molto, molto belle sono anche le musiche utilizzate all'interno delle varie puntate. La colonna sonora è ad opera di Ramin Djawadi, che abbiamo già visto come autore della colonna sonora del Trono di Spade, di Person of Interest e di Pacific Rim. E sono molto belle, in particolare le cover al pianoforte di brani famosi come per esempio Black Hole Sun e Soundgarden. È bellissimo quando ti rendi conto che stai ascoltando Black Hole Sun nel vecchio West, è fantastico.
Immaginatevi l'effetto stile pianista, non sparate sul pianista.
Esatto,
no?
Proprio, cioè, con quello stile lì, con lo stile da vecchio West, però Black Hole Sun, Black Hole Sun, ma anche Painted Black dei Rolling Stones, che è una scena bellissima, che si sente una scena bellissima, o addirittura è forte The Cure, ancora c'è No Surprises della Radiohead, di tua in due diverse versioni, e addirittura si arriva a Amy Winehouse con Back to Black, cioè la colonna sonora, tu stai lì, una parte del divertimento è anche stai lì a riconoscere le canzoni, perché tu le conosco, però le hai lanciate in quel modo, sono difficili da capire, da individuare, ecco. E insomma, è una parte veramente bellissima. E visto che prima di entrare nel cuore di parlare della serie, cito una curiosità, perché di recente la storia del parco di divertimenti dove tutto è concesso è un tema che è stato affrontato dal cinema un pochino, insomma, di serie un po' B, recentemente nel 2015, con un film intitolato Vice, che vedete interprete addirittura Bruce Willis nel ruolo stavolta del...
Visto i cachet di Bruce Willis, tanto serie B non è...
No, ma ha un ruolo molto secondario, si vede poco, quindi infatti hanno risparmiato su tutto il resto, hanno pagato lui poi tutto il resto. Ho dovuto risparmiare, purtroppo. Che il tema è molto simile, perché anche qui c'è di mezzo un parco di divertimenti in cui ci sono degli androidi, però l'ambientazione è quella, un'ambientazione urbana normalissima, che vivono all'infinito lo stesso giorno, nel quale arrivano questi visitatori che in genere li ammazzano, li stuprano, cose del genere, fino a che, guarda caso, uno di questi androidi, una donna, incomincia a ricordarsi di essere di aver già fatto le stesse cose e si ribella. L'idea non è neanche brutta, l'esecuzione purtroppo lascia un po' così. Ma torniamo a Westworld, che forse è meglio. E come dicevo, appunto, in Westworld abbiamo questo parco, ma il bello della storia nasce nel momento in cui il dottor Ford, appunto, creato da Anthony Hopkins, il direttore creativo del parco, incomincia a aggiornare questi androidi inserendo le cosiddette ricordanze, che permette agli androidi di trarre dalla loro memoria degli elementi provenienti appunto dal passato, le esperienze che hanno avuto in passato negli altri cicli narrativi, per rendere le loro reazioni più spontanee e quindi più umane. Chiaramente questa idea fa acqua da tutte le parti, nel senso che, cioè, dare ricordanze agli androidi, rendere spontanei, può avere degli effetti, per così dire, negativi. Infatti, esatto. Cosa succede? Cosa succede? Che chiaramente questi incominciano ad andare, diciamo, in tilt, incominciano ad avere dei malfunzionamenti, incominciano a ricordare cose che non dovrebbero ricordare e a reagire come non dovrebbero reagire.
Carla, è bello che questo qui l'ho notato, diciamo, per vedere il lavoro. Lì parlano proprio di upgrade, e a un certo punto, beh, non è uno spoiler, lo costringono a fare il downgrade del software, praticamente.
Vabbè. insomma, molto carino come cosa. E cosa succede? Chiaramente la conseguenza di tutto questo è che li porterà sempre più a questi androidi che prima obbedivano a tutti gli ordini, e cominciare a fare le cose un po' di testa loro, finché iniziano a rendersi conto della loro condizione. Chiaramente gli androidi pensano non sanno di essere androidi, pensano di essere degli esseri umani, e quindi si rendono conto che c'è qualcosa che non va, finché arrivano verso l'intenzione di ribellarsi a questa condizione. È molto particolare, diciamo prima, della complessità di Westworld. Westworld è molto complesso perché ha una struttura molto complessa. Chi lo guarda ha la falsa impressione che il racconto sia lineare. A parte il fatto che qua e là saltano fuori delle incongruenze, tipo un vestito che cambia, una ferita che scompare, uno che in un posto e poi dopo in un altro posto. È strano, no? E dici, cosa saranno? Boh, ricordi, non si sa. In realtà il problema è una questione delle linee temporali che sono intrecciate. Non entriamo nel dettaglio di queste linee temporali, perché sennò mega spoiler non si può, però c'è da dire che è più che altro un avvertimento a chi guarda Westworld per la prima volta: fate molta attenzione ai dettagli, perché in realtà non è tutto lineare. In realtà ci sono almeno tre linee temporali che si intrecciano, e quando avvertite qualcosa di strano è perché abbiamo cambiato linea temporale. E non si riconoscono, per il semplice motivo che l'ambientazione, il parco stesso e i suoi abitanti sono immutabili. Essendo immutabili, non c'è nessun segno tangibile del passaggio del tempo, per cui è quasi impossibile, sia per lo spettatore che guarda la serie, sia per gli stessi protagonisti, gli androidi, capire se stanno vivendo qualcosa in quel momento, se la stanno ricordando. Anche perché per loro il concetto di memoria non è come per noi, è una memoria artificiale, una memoria che può essere manipolata, è una memoria in cui richiamare un elemento alla memoria corrisponde quasi a riviverlo, perché non è organica, per così dire. Per cui ciò crea quella che magari qualcuno ha visto come confusione, chi magari non è avvezzo a questo tipo di serie complicate, mentre invece è una vera complessità ben studiata, e alcuni aspetti di questa complessità vengono rivelati soltanto all'ultima puntata, con un enorme colpo di scena. Per cui è questo che la rende veramente, veramente bella, a mio parere. E il tema, come abbiamo detto, appunto, è sempre quello dell'intelligenza artificiale che si ribella, però è diverso da come viene diciamo, mostrata nei film degli anni 70, perché negli anni 70 effettivamente le macchine sono i cattivi, cioè o perché si ribellano o perché vengono manipolate da altri, vengono usate per fini malefici, mentre invece qui l'intelligenza artificiale viene vista quasi come una vittima degli umani, che la sfruttano questi androidi per i loro scopi, per il loro piacere, torturandoli, uccidendoli e così via, ricominciando poi da capo all'infinito, e quindi è più da parte degli androidi quasi che appunto degli umani. E questa intelligenza artificiale non è rappresentata come può essere l'immagine dell'intelligenza artificiale pura, tipo Chappie, per dire, prende una, cioè che quasi sono come un bambino che sta imparando e che quindi ha una visione ingenua del mondo, neppure l'intelligenza artificiale distruttiva di Terminator, cioè Skynet, che invece vuole sterminare completamente gli esseri umani, o anche i Siloni di cui parlavamo prima, che vogliono sterminare completamente gli esseri umani. No, questa intelligenza artificiale e questi androidi pensano di essere umani, cioè a differenza degli altri sanno di non essere, cioè pensano di essere umani, non sanno di essere dei robot, e quando se ne rendono conto allora si sentono traditi in un certo senso, ed è proprio questo fatto che si sentono traditi che provoca la rabbia in loro, non è una cattiveria innata o qualcos'altro, è una reazione umana, per così dire, sono molto tra virgolette umani nelle reazioni. E quindi non è che odiano gli umani in generale, odiano le persone, gli esseri umani che li hanno messi in questa condizione, e vogliono ribellarsi perché non vogliono più essere schiavi, ecco, di questa condizione. Per cui chiaramente è una prospettiva molto diversa rispetto ai film insomma, del passato. E una caratteristica di questa serie è che i personaggi, come dicevo, non conoscono la propria natura, e non conosco neanche il proprio passato, perché appunto la memoria viene cancellata, resettata e così via. E sono elementi che io li vedo molto da Philip Dick, per così dire, dalle storie di Philip Dick. Sì. Notevolmente tipica di Philip Dick, ma basta fare un esempio come i replicanti di Blade Runner, che chiaramente sono appunto un classico esempio di androidi che si ribellano. Oppure memoria manipolata, per esempio un atto di forza, memoria manipolata, si può parlare di atto di forza e così via, cioè sono temi che in molte storie di Dick e molti personaggi non sanno esattamente chi sono o non conoscono la loro natura, più che altro lo scoprono alla fine e non lo sa neanche, dimmi tutto.
Era forte, perché te prima hai toccato una cosa, cioè quello che diciamo, tanto non penso che siano spoiler, per cui no, lo possiamo dare, il fatto che come dire, quelli che loro chiamano i residenti, cioè praticamente i robot, perché chiamano, sì, residenti, robot e ospiti,
esatto,
chi va lì a trascorrere le vacanze. I residenti sostanzialmente non è che recitano, fra virgolette, all'interno del parco una parte, col fatto che loro possono essere, passatemi il termine, formattati e reinizializzati,
sì,
possono essere come ruotati in altre parti.
Assolutamente, li prendono, ogni tanto li spostano.
Oppure,
il problema,
oppure addirittura sì, li archiviano.
Esatto, quando non sono troppo difettosi, non possono essere messi a posto, li archiviano e li mettono da parte. È molto, molto particolare come cosa, tanto più diventa importante nel momento in cui si inseriscono queste rimembranze, perché chiaramente possono portare alla luce dei ricordi di altri personaggi che interpretavano, sì, completamente diversi, con tutti i loro sentimenti di questi personaggi, e quindi la rabbia ancora maggiore, il sentimento di sentirsi traditi dagli umani ancora maggiore. È proprio questo fatto che loro sono convinti di essere umani, vivere in quell'ambiente, di essere padroni delle proprie vite, hanno così l'illusione del libero arbitrio, ma è chiaramente un'illusione, perché in realtà qualsiasi cosa fanno, almeno fino a un certo punto, è stata già stabilita, fino a che chiaramente incominciano un po' a uscire fuori dagli schemi, ecco. E poi un altro tema che poi è tipico anche di storie della fantascienza è questo discorso del ripetersi all'infinito delle storie, cioè all'interno del parco vengono svolti dei cicli narrativi che cominciano tutti nello stesso modo, poi chiaramente possono avere deviazioni a causa della presenza dei, degli ospiti, ma che poi più o meno terminano nello stesso modo che è stato appunto stabilito già all'inizio. E poi si ricomincia da capo, Dolores si risveglia la mattina a casa, dove sono i genitori, saluta il padre, va nel paese, le cade la lattina, arriva qualcuno che ferma questa lattina, ma qualche volta è Teddy, qualche volta è qualcun altro, per cui si ripete in continuo questo ciclo, e lei neanche se ne rende conto, cioè fino a un certo punto non se ne rende conto, ed è questo ripetersi della giornata, è un tema che vediamo in film, in serie TV, abbiamo visto in tante altre storie, non è certo una novità, però in questo contesto è nuova, ecco, diciamo così. E poi arriviamo chiaramente al cuore del tema principale, questa intelligenza artificiale che era convinta di essere viva, ma dopo che scopre di essere un'intelligenza artificiale continua a sentirsi viva, continua a sentirsi umana, e quindi appunto vuole ribellarsi a questa condizione di schiavitù. E c'è una cosa carina che ho inserito nella trama, il discorso cosiddetto del labirinto che è citato all'inizio. Il labirinto, che è un qualcosa che viene citato in maniera non chiara per quasi tutta la serie, fino praticamente alla fine, riguarda il personaggio di questo uomo in nero, che è interpretato da Ed Harris, che è un ospite che da 30 anni che viene nel parco in cerca di questo labirinto. C'è una premessa da fare: il parco è stato creato da personaggio dal dottor Ford insieme a un altro scienziato, un certo Arnold, che però è morto in circostanze misteriose.
E tra l'altro non si vede fino a quasi la fine.
E quindi ha inserito questo discorso labirinto, e il personaggio dell'uomo in nero è ossessionato, noi non sappiamo perché, poi alla fine si scopre, è ossessionato dal trovare questo labirinto, che addirittura è inserito all'interno della storia, un'immagine dei nativi americani, una cosa del genere, e questo fa, l'uomo in nero fa le cose peggiori per riuscire a raggiungere questo labirinto, per poi insomma rimanere con un pugno di mosche. Non entriamo nel dettaglio, ma il labirinto è qualcosa che riguarda più gli androidi che insomma gli umani. Ed è una cosa molto molto interessante proprio il fatto che alla fine Westworld, pur parlando di androidi, come capita spesso quando si parla di intelligenza artificiale, si finisce per analizzare quello che è l'animo umano, cioè si parla di androidi però appunto come se fossero degli umani. E la zona del parco è un luogo in cui i visitatori vanno sì per divertirsi, ma vanno una volta che vanno lì, senza appunto più limiti, senza più appunto più
ritegno, senza inibizioni.
Senza inibizioni, ecco, scoprono quella che è la loro vera natura umana, che può essere anche molto oscura. Ed è questo che riguarda appunto un personaggio, che è il personaggio di William, che appunto vedremo, senza entrare nel dettaglio.
Infatti a un certo punto c'è, mi pare, proprio il dottor Ford che dice che per certe persone Westworld è una sorta di droga.
Eh sì, perché appunto sono liberi di uscire dal loro personaggio nella vita reale e diventare una cosa diversa, che è effettivamente un po' come fa le droghe, solo che è molto più realistico.
Tra l'altro, piccolo dettaglio da nerd, che ne parlavamo tempo fa, questo poi è stato un parco che praticamente è stranissimo perché è enorme.
Sì.
Sconfinato.
Non si capisce.
Adesso una roba come tutta l'Arizona, una roba enorme.
Non si capisce dove sia, come è possibile che possano controllare un luogo così grande.
E poi tra l'altro sembra anche qualcosa di artificiale, perché è come se si appoggiasse a un doppio fondo, perché loro dopo hanno questi ascensori che le permettono di andare da qualsiasi parte del parco.
Esatto, anche tu nel treno ti chiedi, ma com'è possibile? Il treno è in movimento, c'è qualcosa che non torna. Sì, effettivamente non tentano neanche di spiegarci... No. Di inserire il parco nella realtà. Una peculiarità proprio di questa serie è che noi vediamo il parco, la parte con gli androidi, e vediamo il dietro le quinte del parco, sì, ma non vediamo il mondo di quel periodo, e non riusciamo neanche a collocare bene la storia.
Esatto, brava, infatti stavo arrivando io, quello che poi dicevamo, che è incollocabile come, sì, perché sembra sicuramente collocato non nei giorni nostri, sicuramente quello sì,
no,
perché
no, chiaramente nel futuro da piccoli dettagli, sì, però non un futuro molto lontano, esatto, sembra, esatto.
Però il bello di tutto ciò, Carla, secondo me, è che te non hai neanche bisogno di chiedertelo, hai capito?
No, non ha nessuna importanza.
Non ha prima di tutto importanza, e non ti viene di chiedertelo se non dopo, quando ormai
mente ti... fredda, sì, è chiaro. Fredda,
oppure sei lì che discuti di Westworld da 3 ore. E dici,
però che strano, ma dov'è questo parco? Dov'è? Sì, ma infatti la cosa mi incuriosisce, perché magari mi chiedo, magari nella seconda stagione ci faranno vedere qualcosa, chissà, più avanti, ci ma sarà una nel
progetto. Scusa Carlo, io un po' visto, come ti ripeto, visto vedendo la differenza tua, avendolo visto tutto d'un botto, sai che io ho un po' di terrore per una seconda stagione?
Ah, ma anch'io sì, perché questa l'hanno fatta ragionandoci con un inizio sì. E una fine, perché ha un arco abbastanza ecco. Chiuso. Invece da questo momento in poi devo ricominciare da capo, e poter fare delle cose pazzesche ecco, oppure delle cose terribili.
Questo possiamo dirlo Carla, perché non è uno spoiler, è una serie che... secondo me è stata concepita per allora o chiudersi lì, molto probabilmente l'ha fatta
sì,
molto probabilmente per vedere se non aveva successo di
chiaro, per avere un senso comunque al tutto, certo,
o può tranquillamente avere un seguito, cioè però
sì,
può,
deve essere può completamente diverso,
anche
sì.
Se l'hanno però già annunciata la seconda stagione può, sì. Potrebbe benissimo chiudersi qua,
sì, tranquillamente sarebbe bellissima così, sì. Senza dubbio. Hanno fatto un finale che è proprio un cambio di direzione, completamente, da quello che abbiamo visto prima, per cui chiaramente loro a questo punto possono fare qualsiasi cosa. E chiaramente c'è da temere che non facciano qualcosa di non bello, cioè il rischio c'è, purtroppo. Prima, speriamo bene.
Sì, no, prima che parli di William, che da quanto ho capito mi sembra di intuire che è uno dei tuoi personaggi preferiti della serie...
No, sì, diciamo che William è un personaggio importante, sì. Perché se da una parte Dolores è l'evoluzione dell'androide, William è l'evoluzione dell'uomo dentro il parco.
Sì. No, volevo anche fare quello che è forte anche, che tanto per dire con che, se vuoi, cura maniacale è stata fatta questa serie, con un'attenzione ai dettagli e agli intrecci come non si vedeva da una vita... Il fatto che c'è anche tutto quello che riguarda, che io l'ho notata, non so se te ci hai notato, Carla, non avevamo parlato, il fatto della gestione aziendale del parco, perché c'è poi tutta
sì.
Una delle varie sottotrame.
Sì.
Il fatto che il parco viene, ovviamente, è un'azienda, deve produrre, deve far soldi, praticamente, per cui c'è proprio... Fanno vedere le varie figure professionali, cioè
intrighi,
i vari intrighi
poi, sì.
C'è il tizio, quello che è proprio, che è tanto uno scrittore, che è quello che sì. Deve fare le trame delle linee...
Che si sente incompreso, sì, che esatto, è un cliché, chiaramente, anche quello.
C'è una
arriva scena... la come si tipa, la Delos, insomma,
esatto,
che è una proprio.
Capoccia.
E capoccia, esatto.
Ma c'è la scena mitica, comunque è un piccolo spoiler, però questo è sì, troppo vabbè. Da raccontare, quando lui presenta una come si può dire, una storia che mm-hmm. secondo lui doveva essere quella che è praticamente la storia del secolo, che gliela bocciano,
proprio totalmente.
Sostanzialmente va in una sorta di depressione ubriacandosi.
E sono molto solidale io a sì. Questo. Devo dire, va al creativo, poverino, no, lo capisco profondamente.
No, è forte, e tra l'altro, se vuoi anche, c'è anche una sottotrama lasciata per me un po' lì anche di spionaggio industriale.
Sì, certo, sì, perché ci sono molti aspetti. Ora, io l'ho vista, come ho detto, una sì. Puntata alla settimana, e quindi da una puntata all'altra mi dimenticavo i dettagli. Secondo me andrebbe rivista col senno di poi, cioè sapendo già... le parti essenziali della trama per guardare i dettagli, perché c'è tutta la parte dello spionaggio industriale che non mi è più chiarissima, devo dire la verità, che sarebbe interessante.
Secondo me tagliano un altro personaggio interessante, che era quella tecnica che viene
sì.
Un personaggio peccato che lo tirano via un po' troppo presto, secondo
peccato
me.
Perché era molto sì. Interessante, sì, era veramente un peccato. E magari, certo, questa storia degli intrighi, il fatto che comunque il parco, sì, è il parco di divertimenti, ma poi quello che conta, come dice appunto la capoccia che dicevamo prima, quello che conta è il codice che fa funzionare gli androidi, che è il business di questo parco. E io penso, spero, che ci sia... Poi da lì un riscontro verso l'esterno, e magari nella stagione successiva, non so, nella prossima, magari perché è capace che se va bene la seconda ne ordinano magari 2 o 3 di fila, e a questo punto svilupperebbero la storia su un arco più ampio, che ci sia più spazio al mondo esterno, vediamo un po' dov'è sto mondo esterno, cioè quando è e dov'è, perché secondo me da lì ci possono essere grosse sorprese, non diamo per scontato
l'apertura, Carla, tranquillamente Oddio, qui c'è sempre il solito problema che non puoi parlare senza dar spoiler, però cerco di trattenermi, dare dei piccoli spoiler che comunque non inficiano,
sì, non
sulla
sono
visione, no? Nell'ultima puntata fanno vedere il fatto che stanno vedendo anche altri parchi, per intenderci, cioè che
esatto.
si vogliono fermare alla
che poi l'idea del film,
esatto.
Torna all'idea del film, il finale si collega molto al film, alla fine, diciamo.
Sì. Qui mi fermo perché...
No, non diciamo altro. Poi un'altra cosa, stai parlando appunto del parco, che esiste, interessante anche dal punto di vista tecnico, estetico, la fotografia della serie, che è molto diversa a quella dell'ambientazione del parco, cioè quella all'aperto, e quella invece dell'interno. All'aperto la fotografia è molto calda, con il sole, la polvere, il vento, l'ambiente
come
Far West,
dai.
Proprio la Far West tipica dei film del Far West, ed è anche una finzione, cioè è finzione, sappiamo che è finzione, una finzione rassicurante. Mentre invece l'ambientazione dietro le quinte è molto cupa, colori freddi, opprimente, sì. Ci sono tutti gli intrighi, controintrighi, ed è la realtà quella, completamente asettica, ed è una realtà inquietante, cioè proprio il raffronto tra finzione rassicurante e realtà inquietante, che viene messa in evidenza proprio in questo caso dalla fotografia addirittura, quindi un'altra cosa molto particolare, riflettendo chiaramente a mente fredda.
Carla,
sì,
io ti ho interrotto bene. Accenna William.
No, vai tranquillo.
No, accenna William, che secondo me
è un personaggio molto particolare. Come dicevo, è un personaggio che rappresenta l'evoluzione dell'umano, dell'uomo dentro il parco, che arriva nel parco con un suo futuro cognato. È un tipo
stronzissimo, tra l'altro, il cognato.
Il cognato terribile, proprio veramente va lì proprio per fare del male, per sfogarsi, proprio entra nello
spirito più bieco del parco.
Esatto,
poi
lo spirito più bieco del parco. Mentre invece William è quasi un puro, è andato lì quasi per dovere, ecco, diciamo la verità. Perché è fidanzato con la sorella, sì, dell'altro, e quindi all'inizio lui guarda gli androidi, ci vede delle persone, tant'è che rimane ammaliato dal personaggio di Dolores, quindi non accetta di buon grado che questi androidi che lui vede come persone vengano colpite, ammazzate, picchiate, torturate e così via. Però cosa succede? Che una volta che si trova dentro il parco, man mano come va avanti nei giorni, mette da parte, crollano quelli che si era messo come limiti, come i suoi, che si era posto da solo, vivendo nel mondo reale, e esce fuori un altro William. Un altro William che sa essere anche peggiore, tutto sommato, del futuro cognato, che in fondo è così, ma non perché è entrato nel gioco. Mentre invece lui diventa peggiore davvero, cioè proprio realmente. E quindi mette a nudo un lato oscuro, per così dire, di lui, che neanche lui sapeva di avere, ecco. Sì. Poi non andiamo oltre, perché sennò...
Che tra l'altro lui va lì con una sorta di... quasi un addio, per un addio al celibato, perché lui era...
Sì, esatto.
Stava per sposare
sposarsi con la sorella del suo accompagnatore, esatto. Che tra l'altro è... molto molto ricca, questa, e quindi insomma va lì proprio e lo fa in maniera molto riluttante, devo dire la verità, e invece poi alla fine anche per lui è una grande scoperta, ecco, in tutti i sensi, anche se non piacevole, diciamo la verità.
Tanto, prima parlavamo, Carla, di tecnologia, cioè di incollocabilità,
esatto,
temporale.
Sì, la tecnologia,
no? Caspita.
A parte gli androidi che sono super mega galattici, ok, una sorta di stampante 3D che
sì,
crea
infatti,
questi filamenti.
Che tanto è forte, perché sì, si vede proprio la differenza, qui tanto lo possiamo dire, fra Dolores, sì, che è, come dire, una release precedente,
esatto,
si vedono all'interno della serie, si vedono addirittura quelli del... quelli proprio dei robot per intenderci, per cui con i
meccanismi, sì, come nella sigla che si vedono le mani, per dire, esatto.
Poi si arriva, poi lì non si riesce a capire, perché come abbiamo detto, è un argomento che non viene toccato, viene quasi evitato, che però non inficia la serie, cioè si ha a che fare con dei robot che sono quasi dei cloni, perché sono costruiti, come dicevi,
esatto,
prima, con stampanti 3D che costruiscono letteralmente il corpo dallo scheletro in su, praticamente.
Eh sì, sanguinano, sì. Muoiono, cioè sono molto, sono, vengono rimessi a posto in sale chirurgiche.
Sale chirurgiche, per cui io infatti la domanda, ti ricordi che te l'avevo fatto intanto che lo vedevo, fa, ma almeno questo dimmelo Carla, fa, mi sembrano fin dei cloni più che dei robot.
Esatto, sembra più una roba di cloni, in un certo senso sono una via di mezzo, sì. Ricordo, cioè, dei siloni è la, sì, prima cosa che ti viene in mente, effettivamente,
sì,
che sono...
scordiamoci il Data di Star Trek, per intenderci, quello, sì, no, questi qui sono forse una release superiore, per intenderci, come...
assolutamente, quindi infatti la differenza proprio con gli umani alla fine è quasi minima, cioè, sì, a parte il fatto che non muoiono realmente, li puoi risvegliare, risuscitare.
E poi quello che sono una figata, i tablet.
Ah, che belli.
Che belli.
Che si piegano.
No, una cosa incredibile è che tu li piccolissimi.
Velocissimi,
che fanno anche da, velocissimi, fanno da telefono anche, bellissimi, una roba.
Ha tutto, fanno tutto, sì, questi meravigliosi tablet. Oh, sì, bellissimi, vabbè, una grafica spaziale, vabbè. Che però comunque, diciamo, sono un futuro, però non sono un futuro, non sembra un futuro molto lontano, sì, almeno per come ce lo immaginiamo noi.
Esatto, ce lo sentiamo vicino.
Una cosa che sta per succedere, anche i telefoni tutto sommato non sono troppissimo diversi ai nostri smartphone, per, sì, cui, per cui, per dire, non ci sono tecnologie olografiche, per dire, no, o telepresenze particolari. Alla fine si guardano in questi schermi, anche quando vediamo Bernard che parla con la ex moglie, sembra, non è molto diverso da Skype, tutto sommato.
Tra l'altro, ex moglie è praticamente una delle attrici che, non mi ricordo il nome, però aveva fatto, faceva un personaggio principale in Firefly.
Sì, 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 infatti, proprio lei, esatto, esatto.
Quindi si torna vede poco, questo... perché si vede tipo...
Sì, si vede nello schermo e basta, nei ricordi e basta. E quindi, sì, è molto strano, mi incuriosisce. Io penso che proprio non abbiano, nella creazione della storia, abbiamo deciso di metterla da parte, non porsi neanche il problema neppure loro. Ce lo porremo più avanti, se va avanti la storia, semmai, se necessario. Si le lasciano libere, fanno così con le serie, poi alla fine sviluppano degli aspetti e altri non li sviluppano, perché poi tanto dopo cambiano, sì, gli sceneggiatori, sì, cambia la produzione,
oppure
quindi via.
Si agganciano, li esplodono successivamente.
Sì, sì, li esplodono successivamente. Non ha senso, perché quando non sai se la serie continuerà, non puoi, insomma, fare più di tanto. Puoi mettere qualcosina, ma non deve essere molto ingombrante, perché non deve lasciare troppe domande aperte, per così dire. Devono essere lungimiranti in queste cose. Infatti, come dicevo prima, magari, ecco, se va molto bene, che sulla seconda stagione, allora succede come per altre serie, che ne ordinano due o tre di fila, e allora a quel punto diventerà un po' più complesso. Però io preferisco così, devo dire la verità. Sì. Preferisco un arco più stretto, perché poi 10 puntate sono...
Più stretto, magari, che si conclude, per cui non ti lascia lì
che
con...
Che si conclude, esatto, lascia magari qualcosina, come è giusto che sia, ma senza esagerare. Perché lasciare troppi fili aperti da una stagione all'altra, cioè dopo mesi e mesi non ti ricordi, alla fine non ha più importanza. È bello quando vieni soddisfatto, arrivi l'ultima puntata e sei bello soddisfatto, l'ultima puntatona da 91 minuti, sì, dove si chiude tutto.
È un vero e proprio film.
È un vero e proprio film dove si chiude tutto e tu alla fine dici, ah, che bello, che bella cosa che ho visto.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Ma Carla, scusa, fino adesso abbiamo parlato di quanto è bella, quanto è intrigante, quanto è complessa, quanto è profonda questa serie, ma... difetti ne ha comunque, vero?
Qualcosina sì, per forza, niente è perfetto. Non tanto,
ma ne ha, cioè, diciamo.
Guarda, un difetto che si sente ancora di più, appunto, se la guardi una volta a settimana, ma credo che si noti anche nella visione continua, che ha un ritmo un po' lento. Cioè, la trama è molto complessa, apre diversi filoni contemporaneamente, ogni filone quindi va un po' lento, per cui ci sono puntate in cui alla fine succedono una o due cose e ti lasciano lì, anche se sono puntate lunghe, perché ogni puntata dura quasi un'ora, sì, quindi insomma, tutto sommato, alla fine sei soddisfatto dalla lunghezza, però alla fine dici, adesso devo aspettare un'altra settimana, quindi il ritmo è un po' lento. All'inizio ha difficoltà Le prime puntate, devo dire, mi stava piacendo, ma non più tanto. Quando però superi, ecco, il primo scoglio, 3-4 puntate, iniziano a succedere cose importanti, la vedi che ingrana e a quel punto ti appassioni. E tutto sommato, forse è anche per quello che alla fine ci è piaciuta di più, perché non è stato un colpo di fulmine nel momento, ma è proprio piano piano ci ha conquistato.
E Carla, è una serie che fa pensare. Anch'io quando ho visto, devo dire la verità, essendo, beh, tanto gli ascoltatori lo sanno, un innamorato perso di Star Trek, eccetera. Poi dopo, vedendo la prima volta Battlestar Galactica, io dico sì, sentivo tutti che ne parlavano in maniera entusiastica, sì, bello, per la moda, verosimile, per la moda, però la prima volta che l'ho vista, diciamo, tutta la serie, tutto sto gran capolavoro non mi sembrava. Certo che però dopo, rivedendola più volte, analizzandola, sì, eccetera, dopo
scopri tante cose, esatto,
che ti innamori. Perché io le chiamo queste serie, Carla, le serie multilivello.
Esatto.
Una serie che parlo, che ho visto io, per cui ti parlo della mia esperienza, per l'amor del cielo. Una serie così è, per me, per esempio, Babylon 5, che te la puoi vedere 20 volte, non ti stanchi di vederla 20
perché
volte,
vedi cose diverse, noti,
esatto,
cose
diverse, e ogni volta la rileggi in una maniera diversa,
esatto, anche secondo come sei tu in quel momento, sì, esatto, quasi cambia da persona a persona, ogni persona ci vede il livello che gli è più consono, per così dire, però poi a seconda visione vede anche gli altri, piano piano vede anche gli altri.
E questo qui, se volete, è un vantaggio, perché sì, parliamo di serie con archi narrativi di 100 puntate, mi pare che sia quello, o di grossi. Qui parliamo di una serie che ha un arco narrativo di 10 puntate, per cui, cioè, il fatto stesso che siano riusciti a condensare tutte queste cose qui in 10 puntate, il fatto di invogliare, cioè, io devo dire la verità, adesso, come dire, appena potrò me la riguarderò un attimo.
Sì, perché sei già orfano, ti senti orfano.
No, orfano, e c'è il discorso che sostanzialmente ci sono un livello tale di dettagli che interessanti. Io, per esempio, devo dire la verità, subito all'inizio non avevo notato i dettagli della colonna sonora dei pianoforti.
Per dire, non l'avevi visto.
Cioè, non è che ho visto, cioè, l'ho passato magari, per me in secondo piano.
Non ti hai fatto molto caso, esatto. Magari ecco, un appassionato di musica e conosce bene le canzoni, se le becca tutte, esatto. Ecco. Il suo divertimento è quel livello, magari, più di altre cose che per noi sono più immediate.
L'avevo notata solamente una, che a un certo punto c'è in una puntata suonano The House of Rising Sun, che avevamo parlato, no? Che io conoscevo la versione degli Animals, che sono andato su Wikipedia, però ho scoperto che in effetti è una canzone folk americana, per cui, come dire, ci poteva stare la cosa.
Ci poteva stare. Ecco. E invece no, io mi sono subito accorta a Black Hole Sun, che poi forse è la prima che viene, ho detto, ma questo è Black Hole Sun? Cosa ci fa col pianoforte? È fantastica, fantastica assolutamente.
Poi, insomma, cioè, poi a te, Carla, ti ha intrippato di più questa serie qui, perché poi te, l'intelligenza artificiale, che non è come la nostra, che sta avendo dei difetti, Alberto Macaluso, svegliati a ripararla, perché ti non andiamo avanti.
No, andiamo avanti.
Te l'intelligenza artificiale te ne intendi, vero?
Sì, ne intendo parecchio, devo dire la verità, perché guarda caso, il mio ultimo libro parla di intelligenza artificiale che si evolve e si ribella, ma guarda un po'.
Però bisogna dire a tua cosa che è prima di Westworld l'hai fatto.
Assolutamente, io stavo guardando Westworld.
In tempi non sospetti.
Tempi non sospetti, perché io il libro l'ho scritto prima, il libro si intitola Ophir, Codice Vivente, che il titolo dice tutto. Io stavo, il libro doveva uscire dopo un paio di settimane, e io stavo guardando Westworld e dicevo, questi mi hanno rubato l'idea, no? Fantastico! Che poi in realtà sono tutti a rubacchiare idee degli altri, ovviamente, anche se nel mio caso non ci sono androidi, però c'è sempre intelligenza artificiale che... nel mio caso sa di essere intelligenza artificiale, però come si evolve pian piano, capisce, cioè studia l'umanità e comincia a fare, per così dire, delle prove, a vedere cosa succede quando fa delle cose, visto che perde in un certo senso quei limiti che gli erano stati imposti dalla programmazione. Un'intelligenza artificiale che è stata creata, anche qui la classica falla del programmatore, con la capacità di auto-evolversi proprio di default.
In effetti, che è una sorta, immaginatevi, cari ascoltatori, un po' come se fosse un Cortana, un Siri che di botto prende coscienza, praticamente.
Esatto, no, perché è fatta, siccome per rendere maggiore, insomma, lo sviluppo, per svilupparla facilmente, invece di svilupparla i programmatori, fanno sì che l'intelligenza artificiale si autosviluppi, provi dei cambiamenti alla programmazione e poi magari torna indietro, da tutto da sola. È chiaro che a un certo punto si perde quasi tutta la programmazione iniziale.
No, mi da ridere che sarebbe la pacca di ogni programmatore, però...
Sì, però c'è un problemino, perché a un certo punto questa non a caso si parla di codice vivente, a un certo punto questi comincia a considerarsi, cioè prende autocoscienza di sé e comincia a interessarsi alle persone e a provare sentimenti per le persone, e tra cui anche qualcuno negativo. E guarda caso, questa intelligenza artificiale cosa fa? Gestisce gli habitat su Marte, nel senso che grazie a lei tutti vivono. Basta che lei stacca una cosa e muoiono tutti. Per cui vuoi capire la pericolosità della cosa? E la cosa bella è che gli abitanti non pensano minimamente che possa essere un pericolo, sono talmente convinti a un eccesso di sicurezza. Si fidano perché è una loro creazione, no? Eccesso di sicurezza. E lei combina di tutto alle loro spalle e fino alla fine non si rendono conto che lei è la causa. Lì il bello. Mentre invece sulla Terra, dove invece ci sono appunto un altro filone della storia, che già hanno avuto problemi con questi marziani, non entro nei dettagli, vabbè, se no spoiler su spoiler, e invece hanno già mangiato la foglia, però sono in guerra l'uno con l'altro, per cui non possono dirsi le cose, insomma,
poi,
è interessante,
scusa,
è un sottotrama.
Poi, spoiler, i nostri ascoltatori, se vogliono, basta che praticamente vanno su qualsiasi e-store, praticamente.
Esatto,
tutto,
qualsiasi store online, il principale dettaglio, e si comprano il libro.
È consigliato a tutti, consigliato. Dunque, dopo questa lunghissima, direi che per questa sera
abbiamo, sì,
abbiamo sviscerato tutto ciò che riguarda Westworld.
Dopo potevamo sviscerare.
Ovviamente rimaniamo in attesa anche di vostri commenti sulle pagine social, per intenderci dal ponte di comando di Fantascientificast, Omar Serafini vi saluta.
Tanti saluti anche da Carla.
Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
Alla prossima, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.